Abbiamo letto 4 capitoli e questa sera leggeremo il capitolo 5. Siamo alle prese con la prima parte del nostro libro, come ben sappiamo, dopo il quadro introduttivo che abbiamo letto nel capitolo primo, dal capitolo 2 fino a tutto il capitolo 7, una prima parte che si sviluppa sotto forma di racconti, una serie di racconti che sono espressione di quel linguaggio apocalittico che è dominante nel libro di Daniele, come sappiamo ormai da un pezzo. L'attenzione si concentra su quello che avviene nel tempo in cui il popolo dei credenti è alle prese con l'esilio, una situazione di evidente difficoltà in luoghi abitati dai pagani, in contatto con situazioni che sono oggettivamente strane alla fede, se non addirittura aspramente ostili. E abbiamo letto una serie di racconti già nei capitoli che stanno alle nostre spalle, fino a quell'incontro con Nabucodonosor, che per l'ultima volta è citato nel capitolo 4. Di lui si è già parlato precedentemente, figura emblematica che rappresenta figura emblematica appunto di quell'esercizio del potere che costituisce l'obiettivo supremo della iniziativa umana fino a identificarsi con il grande impero. Ricordate come Nabucodonosor sogna e il sogno gli viene interpretato, nel senso che si prospetta per lui niente meno che di diventare una bestia, e attraverso quel fallimento clamoroso e quanto mai angosciante, ecco come per Nabucodonosor si prospetta una via di conversione, di rientro nella condizione umana, laddove tutto quel che riguarda l'esercizio del potere a tutti i livelli della nostra condizione di creature umane nella relazione con il mondo e con gli altri, e in questo vertice supremo dove l'esercizio del potere raggiunge il massimo della presunzione universale, l'esercizio del potere viene puntualmente svuotato in relazione al mistero del Dio vivente da adorare, in relazione al servizio di cui le creature di questo mondo hanno bisogno. Ma ne parlavamo la volta scorsa, quindi adesso noi dobbiamo proseguire. Nabucodonosor è comparso per l'ultima volta nel capitolo 4. Nei racconti che seguono non compare più il suo nome se non in quanto richiamato, ma lui non è in scena. Invece abbiamo a che fare adesso, capitolo 5, con un racconto che possiamo senz'altro intitolare, come si legge anche nelle nostre Bibbie, il grande banchetto del re Baldassar. Questo re Baldassar viene presentato a noi come se fosse figlio di Nabucodonosor. In realtà i dati storici non corrispondono, il racconto è il frutto di un artificio narrativo che rievoca personaggi che compaiono in una storia antica senza tener conto dei dati che pure sono disponibili a coloro che ricostruiscono gli eventi, nome di una curiosità storiografica, perché in realtà qui il racconto parla contemporanei di quegli eventi che ebbero luogo nel secondo secolo avanti Cristo, al tempo della politica persecutoria del re Antioco IV l'Epifane, quando profanò i templi a Gerusalemme e impose un culto idolatrico e svolse una politica di feroce repressione nei confronti dei giudei osservanti. Quella vicenda è contemporanea al racconto che leggiamo qui, che pure viene retrodatato, rinviato al VI secolo avanti Cristo, ma appunto poco importa constatare questa dissonanza rispetto ai dati oggettivi della storia passata. Il racconto ancora una volta ha un valore chiaramente, nettamente simbolico, una vicenda che ci parla ancora una volta di come si svela la consistenza intrinseca della storia umana una volta che tutto viene considerato e interpretato in rapporto alla iniziativa di Dio che esercita la propria sovranità sull'intero svolgimento della storia umana sino alla fine. Ed è proprio a partire dalla fine che lo sguardo apocalittico si proietta sulla vicenda del presente e è in grado di interpretarne i contenuti. Noi qui non abbiamo a che fare con un sogno, come in altri racconti precedenti, abbiamo a che fare con una visione, neanche una visione che riguarda un singolo spettatore, come poteva essere Nabucodonosor precedentemente. C'è di mezzo Baldassare, qui presentato a noi come se fosse figlio di Nabucodonosor, ma adesso vedremo meglio in che senso, e abbiamo a che fare con una visione partecipata da molti testimoni. Dunque il racconto ci parla di un personaggio che si chiama Baldassare, ma ci parla di una situazione che coinvolge la presenza di numerosi complici. Vediamo meglio, dal versetto 1 al versetto 4, ecco il banchetto di Baldassare. Leggiamo, il re Baldassare imbandì un grande banchetto a 1000 dei suoi dignitari e insieme con loro si diede a bere vino. Quando Baldassare ebbe molto bevuto, comandò che fossero portati vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor suo padre aveva asportati dal tempio che era in Gerusalemme, perché vi bevessero il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine. Furono quindi portati i vasi d'oro che erano stati asportati dal tempio di Gerusalemme e il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Mentre bevevano il vino, lo davano gli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. Quattro versetti. Ecco la descrizione del banchetto. Notate la sontuosa grandezza di un evento orgiastico che non ha altra motivazione se non il gusto frivolo dello spreco. È uno spreco fine a se stesso, non mirato a particolari obiettivi per quanto riguarda l'efficacia della gestione politica del suo regno a cui Baldassare avrebbe tenuto, ma neanche mirato questo spreco a un effettivo divertimento, perché subito ci rendiamo conto di avere a che fare con un clima di decadenza dove si sperimenta la noia per la festa mancata, tanto spreco, ma in un contesto che non consente neanche la soddisfazione di un autentico divertimento. Tant'è vero, vedete, che qui versetti che leggevamo ci fanno notare come in occasione di quel banchetto Baldassare e gli altri avvertono il bisogno di inventare qualcosa di nuovo per divertirsi, perché dopo aver bevuto tanto vino bisogna trovare qualche espediente ulteriore, qualche sviluppo più curioso, qualche imprevisto che assuma l'aspetto di un'invenzione originale per venire a capo di una noia che in sé per sé si impone micidiale e alla fine dei conti insopportabile, un clima di decadenza, lo spreco fine a se stesso. Ed ecco, vedete, Baldassare ha comandato che siano portati i vasi d'oro, sono tutti gli utensili provenienti dal Tempio di Gerusalemme che erano serviti al loro tempo per tutte le necessità del culto sacro. E per Baldassare questo utilizzo di quei vasi preziosi assume la caratteristica di una bestemmia. E una bestemmia, vedete, rivolta a un Dio senza immagine. Mentre invece le divinità a cui Baldassare dedica la sua devozione sono del d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra. E dunque è come se Baldassare manifestasse qui una sua particolare insofferenza nei confronti di quel Dio che, celebrato nel culto che si svolgeva a Gerusalemme in quel tempio, era un Dio senza immagine. E dunque sono disponibili gli utensili che erano serviti per il culto che si svolgeva nel Tempio di Gerusalemme, e dunque usarli adesso per Baldassare significa manifestare il suo risentimento e la sua presuntuosa insolenza nei confronti di quel Dio che, essendo senza immagine, non si fa afferrare, non si fa gestire, non si fa dominare, non si fa offendere e profanare come Baldassare vorrebbe, perché finalmente sia come dire, eliminato quell'alone di noia che gli impedisce di divertirsi. L'uso profano e sprezzante di questi vasi viene esaltato ed esasperato in tutte le maniere. Vede lui il re, vedono i suoi grandi, le sue mogli, le sue concubine. E contemporaneamente, vedete, qui il versetto 4 dice che lodavano gli dèi d'oro, eccetera, eccetera. Dunque, mentre bevono lodano gli dèi di Babilonia, che, vedete, sono divinità identificate con delle immagini, ma sono in realtà immagini inoperose, immagini inefficaci, dai d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra. Importante comunque segnalare questa contemporaneità tra il l'uso di questi vasi per bere, e nel momento in cui Baldassare e gli altri tracannano il vino è come se riversassero nei calici di cui si servono la lode delle loro divinità. Un atto di blasfema, presunzione nei confronti del Dio che non ha immagine, e un atto di venerazione, di ossequio, di lode in forma così sconcia e spudorata nei confronti di quelle divinità che invece sono dotate di una immagine quanto mai appariscente: oro, argento, bronzo, ferro, legno, pietra, benché queste divinità siano inette, inconsistenti, inconcludenti, inoperose. Notate che qui, nei versetti che abbiamo letto, è citato il nome del padre di Baldassare, Nabucodonosor.
La storia del regno di Babilonia ci parla di Baldassare, che però è figlio di Nabonide, che poi sarebbe Nabonide l'ultimo re. Baldassare non ha mai regnato, ha semplicemente assistito per qualche tempo, per qualche anno, al governo di suo padre. Ha svolto un ruolo di reggenza, ma in maniera temporanea. Ma questi dati della storia a noi, ripeto, interessano poco. Qui Baldassare fa riferimento alla paternità di suo padre? Attenzione, perché il nome di Nabucodonosor, padre di Baldassare, è citato soltanto per dire che il re adesso fa di testa sua quel che suo padre, Nabucodonosor, non avrebbe mai fatto. Questo è interessante, perché vedete, c'è un riferimento alla paternità di Nabucodonosor da parte di Baldassare per contraddire il nome della sua iniziativa adesso così vivace, intraprendente, così originale e creativa, contraddire quello che è stato il comportamento di suo padre. Baldassare in realtà è un personaggio senza padre, senza padre. Ha molti complici, però, vedete, quella moltitudine di personaggi che partecipano al grande banchetto. I complici del sacrilegio sono numerosissimi, ma nello stesso tempo, se Baldassare fa riferimento a suo padre, è per negarne la paternità. È senza padre Baldassare, anche questo è un dato che corrisponde a quel clima di decadenza che stiamo considerando, e a quella situazione di noiosa ricerca di alternative sempre più originali per divertirsi quando si è perso il contatto con i dati reali che definiscono misure di tempo e di spazio nell'esistenza umana. Andiamo avanti, dal versetto 5 al versetto 9, un secondo paragrafo. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, le quali scrivevano sulla parete della sala reale di fronte al candelabro. Nel vedere quelle dita che scrivevano, il re cambiò d'aspetto. Spaventosi pensieri lo assalirono, le giunture dei suoi fianchi si allentarono, i ginocchi gli battevano l'uno contro l'altro. Allora lei si mise a gridare. Fermiamoci un momento. Il paragrafo prosegue fino al versetto 9. Compare la mano. E la mano scrive
delle parole, dei segni sulla parete del palazzo regale, in questa grande sala riccamente imbellita. Il palazzo regale qui è trattato come se fosse un foglio bianco, ben illuminato peraltro, di fronte al candelabro. E vedete, l'intervento di questa mano che scrive sulle pareti del palazzo regale sta in contrappunto a quel canto di lode che Baldassar proclamava mentre era riversato sui vasi sacri provenienti dal Tempio di Gerusalemme. E quel suo modo di cantare aveva tutte le caratteristiche di uno sputo sprezzante, sputava in quei calici così preziosi il suo canto di lode dedicato alle divinità sempre disponibili, sempre strumentalizzabili, sempre riducibili al gusto degli interessi umani, le divinità di Babilonia. E adesso vedete, noi abbiamo a che fare con la mano di colui che scrive sulla parete illuminata della sala in cui si svolge il banchetto. È Dio che pronuncia sul palazzo la sua sentenza. Vedete, Baldassar aveva proclamato alla maniera di uno sputo gradevolissimo il suo modo di disprezzare il Dio invisibile, il Dio santo, e ha cantato invece inni di lode rivolti alle divinità di Babilonia. Ricordate il Salmo 115, quando dice: gli idoli delle genti hanno mani e non palpano, hanno piede e non camminano, volano, eccetera eccetera. Salmo 115 versetto 7: mani e non palpano, mani e non toccano, mani e non stringono, mani e non prendono. Ce l'hanno le mani, perché sono quelle divinità in realtà esse stesse il prodotto di una mano umana che le ha fabbricate, che le ha costruite, che pretende di stringere e gestirle, come Baldassar quando canta questi inni di lode. Adesso vedete, è lui il Dio invisibile che pronuncia la sua sentenza a riguardo di quel palazzo, di quel che avviene in esso, e a riguardo naturalmente di Baldassar e di coloro che godovigliano con lui. Qui c'è di mezzo una mano ferma e risoluta, è come se questa mano stesse vergando la firma di una autorità che si impone in maniera indiscussa e del tutto gratuita. Fatto sta che adesso i versetti che stavo leggendo si parlano del terrore che sconvolge l'animo di Baldassar. La sua fisionomia si è come dire sconvolta, ha perso colore, un'ansia profonda lo assale, treme e balbetta. E il versetto 7 aggiunge: allora il re si mise a gridare, ordinando che si convocassero gli astrologi, i caldei e gli indovini. sono personaggi che già conosciamo molto bene. Baldassar cerca aiuto presso gli addetti alla interpretazione degli eventi, tecnici per quanto riguarda la collaborazione nella gestione del potere e così via. E quindi li convoca alla sua presenza. Appena vennero il re disse ai saggi di Babilonia: chiunque leggerà quella scrittura e me ne darà la spiegazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà il terzo signore del regno. Una dichiarazione del genere dimostra in maniera inconfondibile che Baldassare è prigioniero di una debolezza che è del tutto sprovveduta dinanzi a una novità così misteriosa e così indecifrabile per lui. È una confessione di debolezza questo suo modo di cercare aiuto e di prospettare un premio davvero spettacolare per coloro che dovrebbero aiutarlo. Baldassare manifesta così la percezione di essere stato preso in trappola, e quella sua reggia, quella sala del banchetto e tutto il complesso di eventi e di personaggi che fanno capo al suo programma di governo, che in maniera spudorata coincide con la sua pretesa di sprecare senza limiti in nome del diritto assoluto, il diritto del sovrano, il diritto dell'iniziativa umana che afferma il proprio valore sacro nella ricerca di un divertimento che è da parte sua già intrappolato dentro alla morsa di una noia disgustosa. E allora vedete, Baldassare è in trappola. Un premio smisurato viene promesso a coloro che saranno in grado di aiutarlo nel decifrare i segni che quella mano ha lasciato sulla parete, la sentenza che è pronunciata sul suo mondo. Non è soltanto qui in questione il dato empirico di un palazzo, è il suo sistema di governo, è la stessa stabilità del suo impero. E ancora leggiamo: allora entrarono nella sala tutti i saggi del re, ma non poterono leggere quella scrittura né darne al re la spiegazione. Il re Baldassare rimase molto turbato e cambiò colore di nuovo. Anche i suoi grandi restarono sconcertati. Lo sconcerto è generale. Qui c'è di mezzo un'altra lingua, forse più esattamente bisognerebbe intendere addirittura un'altra scrittura. Non soltanto non si capiscono le parole, ma non si capiscono neanche i segni, un'altra scrittura. C'è qualcuno che parla un'altra lingua, c'è qualcuno che interviene con una mano, che usa un altro metodo di comunicazione che non è quello della mano umana che fabbrica quelle divinità di cui ci si compiace nel momento stesso in cui ci si può dedicare al culto dello spreco.
un'altra mano, un'altra scrittura, un altro modo di intervenire nella storia umana, un altro modo di intercettare il vissuto, di coloro che si sono ormai abituati a identificare il potere con l'attuazione senza limiti del proprio diritto al divertimento. C'è di mezzo Baldassare, ci sono di mezzo i mille invitati e quanti altri ancora, c'è di mezzo tutto un modo di intendere l'iniziativa umana e di definirne la finalità. Fatto sta che di nuovo Baldassare qui è turbatissimo e è impallidito in maniera clamorosa. Una novità imprevista che sfugge alla sua possibilità di controllo si impone. Adesso, versetti da 10 a 12, interviene nel racconto la regina madre, versetto 10. La regina madre, la regina non è la moglie del re, la regina è la madre del re, che la madre è una sola, mentre di mogli ce ne possono essere diverse. Quando si parla di regina nei testi antichi si intende sempre la madre, non la moglie. La regina, alle parole del re e dei suoi grandi, entrò nella sala del banchetto e, rivolta al re, gli disse: re, vivi per sempre, i tuoi pensieri non ti spaventino né si cambi il colore del tuo volto. Dunque interviene per incoraggiare il figlio, soccorrerlo nel momento in cui, per quello che ha saputo, e i fatti lo confermano, il re è sconvolto. E aggiunge: c'è nel tuo regno un uomo in cui è lo spirito degli dei santi. Al tempo di tuo padre si trovò in lui luce, intelligenza, sapienza, pari alla sapienza degli dei. Il re Nabucodonosor, tuo padre, lo aveva fatto capo dei maghi, degli astrologi, dei caldei, degli indovini. Lo sappiamo già, sta parlando di Daniele. Fu riscontrato in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltazar, uno spirito superiore e tanto accorgimento da interpretare sogni, spiegare detti oscuri, sciogliere enigmi. Si convochi dunque Daniele e egli darà la spiegazione. Dunque la regina madre fa presente a suo figlio che è arrivato il momento di fare ricorso al consiglio, alla sapienza, alla capacità interpretativa di Daniele. Questo significa che nel frattempo Daniele deve essere rientrato nell'ombra. Se nei racconti precedenti Daniele, al tempo di Nabucodonosor, aveva raggiunto un livello così prestigioso da ricevere almeno quel titolo di capo dei maghi o principe dei maghi, adesso vedete la sua funzione di consulente d'alto livello o si è esaurita o comunque è stata compromessa, vanificata nel corso del tempo. La regina madre rievoca però da parte sua i fatti di un tempo. Vedete, è proprio lei che ci tiene a dire a Baldassare, suo figlio, quando regnava tuo padre, perché, come già abbiamo constatato, Baldassare si compiace di non avere un padre, di averlo come dato empirico, ma di
non avere ereditato da lui alcun insegnamento, tant'è vero che Baldassare si diverte a tal, sembrerebbe, a agire in maniera del tutto differente da come avrebbe agito, da come di fatto ha agito suo padre, Nabucodonosor. Ma è la divina madre che gli ricorda quello che è avvenuto al tempo del padre. Nabucodonosor, tuo padre, lo aveva fatto capo dei maghi, eccetera, eccetera. Baldassare è richiamato dalla madre perché si renda conto di essere nella situazione difficile del momento in grado di approfittare di quelle esperienze che furono di suo padre nella generazione precedente alla sua. E suo padre ricorse all'aiuto che Daniele gli diede a suo tempo, perché Daniele, qui si dice con un linguaggio un po' rotto, ma comunque in sé per sé già molto efficace, Daniele è dotato di una qualità soprannaturale. Non soltanto è dotato di competenze tecniche, ma c'è da cogliere certamente in lui, che peraltro nel frattempo è ritornato ad essere un illustre sconosciuto, una prerogativa che proviene da un altro spirito, da un altro suggerimento, da un'altra iniziativa, da un'altra presenza. Questo dice la regina madre a Baldassare. E adesso, dal versetto 13 al versetto 29, ecco l'intervento di Daniele. Effettivamente Daniele viene convocato e Daniele adesso dirà la sua. Versetto 13. Fu quindi introdotto Daniele alla presenza del re, ed egli gli disse: sei tu Daniele? Per Baldassare Daniele non sconosciuto, naturalmente. Sei tu un deportato dei giudei che il re mio padre ha condotto qua dalla Giudea? Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito degli dei santi e che si trova in te luce, intelligenza e sapienza straordinaria. Poco fa sono stati condotti alla mia presenza i saggi e gli astrologi per leggere questa scrittura e darmene la spiegazione, ma non sono stati capaci. Ora mi è stato detto che tu sei esperto nel dare spiegazioni e sciogliere enigmi. Se quindi potrai leggermi questa scrittura e darmene la spiegazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai il terzo signore del regno. Fermiamoci qui. Abbiamo letto fino al versetto 16. Non c'è dubbio, Baldassare è preso da un'ansia implacabile. Si rivolge a Daniele, il suo linguaggio è irruente, ansimante, ha bisogno di venire a capo del suo problema prontamente, in modo che tutto rientri in un quadro che deve essere gestito dalla sua iniziativa umana, al punto che anche a Daniele lui prospetta un premio del tutto smisurato, addirittura sarà il terzo signore del regno. Lui primo, c'è cioè il gran visir e poi il terzo. Ebbene, vedete, è interessante che nell'atto in cui Baldassar si rivolge a Daniele: sei tu Daniele, dice nel versetto 13, aggiunge un deportato dei giudei che il re mio padre ha condotto qua dalla Giudea. Vedete, ci tiene a precisare che Daniele è un deportato, ben galutà, dice fino a Ramai, ben galutà, tu sei un deportato, che è come dire qualcuno che può e deve essere usato impunemente, tu sei un deportato, per dire che tu sei qui in una condizione di squallida dipendenza dal potere di coloro che ti tengono sotto il loro dominio. E vedete che cita per la prima volta lui con la sua bocca cita il nome di suo padre Nabucodonosor, e lo cita proprio in rapporto a questa a quell'impresa tragica di cui fu protagonista suo padre. Fu Nabucodonosor che deportò dalla Giudea coloro che furono strappati alla loro terra e trascinati in una condizione infame, sottoposti a prepotenze di ogni genere e così via. È la prima volta che parla di suo padre, e parla di suo padre in questi termini, e si rivolge a Daniele nel momento in cui sta chiedendo aiuto, con l'animo presuntuoso e saccente e sprezzante di chi ancora guarda dall'alto in basso l'interlocutore che ha di fronte a sé, e ancora ritiene di poterlo calpestare impunemente e di poter approfittare di lui e delle sue competenze che dicono debbono essergli riconosciute. Ma sei un deportato, non ti dimenticare. E in questo lui è figlio di suo padre, in questo è figlio di suo padre, come se, e adesso lo verificheremo meglio, tutto quello che leggevamo nel capitolo 4 riguardo di Nabucodonosor che diventa bestia e che poi entra dentro attentamente in conversione, non fosse avvenuto. Daniele di questo non ne sa niente. È proprio Daniele, Baldassar vuol dire, è proprio Daniele che adesso glielo ricorderà. Versetto 17. Daniele rispose al re: tieni pure i tuoi doni per te e dà ad altri i tuoi regali, tuttavia io leggerò la scrittura al re e gliene darò la spiegazione. Dunque, rispetto a Baldassar che è così ansioso, Daniele dichiara la sua libertà. Ha appena affermato Baldassar che Daniele è un deportato, sei uno schiavo, qualunque aguzzino può fare di te quel che vuole, e Daniele dice: io sono un uomo libero. E la libertà di Daniele è determinata dal fatto che lui si muove in un atteggiamento di totale gratuità. Non so che farmene dei tuoi doni, dei tuoi regali, dagli ad altri, tuttavia io leggerò la scrittura al re e gliene darò la spiegazione. E adesso Daniele prosegue dal versetto 18 al versetto 21. O re, il Dio Altissimo aveva dato a Nabucodonosor, vedete che adesso Daniele rievoca i fatti di Nabucodonosor, il padre che Baldassarre da parte sua ha dimenticato, ma ben più che dimenticato, il padre che Baldassarre da parte sua, quando pure se ne ricorda, è come un'ombra che vuole scrollarsi di dosso, perché lui Baldassarre fa molto meglio di suo padre, perché lui Baldassarre è più furbo di suo padre, è più intraprendente di suo padre, più geniale di suo padre, più creativo di suo padre. Di suo padre lui si ricorda soltanto quando si vanta di essere erede del negativo. E invece Daniele gli parla di Nabucodonosor. E gli parla di Nabucodonosor, suo padre, padre di Baldassarre, in quanto si è trovato coinvolto in quell'itinerario di conversione di cui noi già siamo informati. Nel capitolo 4, dal versetto 26 al versetto 33. Allora dice così. Il Dio Altissimo aveva dato, rileggo, versetto 18, a Nabucodonosor tuo padre regno, grandezza, gloria, magnificenza. Per questa grandezza che aveva ricevuto, tutti i popoli, nazioni e lingue lo temevano e tremavano davanti a lui, e gli uccideva chi voleva, innalzava chi gli piaceva, abbassava chi gli pareva. Dunque, il ricordo di Nabucodonosor comporta la rievocazione di quell'abuso di poteri di cui Nabucodonosor diede prova, poteri ricevuti da Dio. Fino alla pretesa, l'abuso di Nabucodonosor, fino alla pretesa di essere Dio. E il comportamento di Nabucodonosor espressione di questa presunzione idolatrica esasperatissima, una presunzione folle, tant'è vero che poi il racconto che leggevamo ci parla di questa uscita dall'umano, nel senso che diventa bestia, nel senso di una follia sconfinata, che per l'appunto nel momento in cui la misura dell'umano dovrebbe essere superata verso l'alto così da identificarsi con Dio, in realtà la misura dell'umano è superata verso il basso così da identificarsi realmente con un animale. Allora qui Baldassarre, no, Daniele prosegue: ma quando il suo cuore si insuperbì e il suo spirito si ostinò nell'alterigia, fu deposto dal trono e gli fu tolta la sua gloria, fu cacciato dal consorzio umano, il suo cuore divenne simile a quello delle bestie, la sua dimora fu con gli onagri, mangiò l'erba come i buoi, il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo, finché riconobbe che il Dio Altissimo domina sul regno degli uomini, sul quale innalza, lui il Dio Altissimo innalza chi gli piace, fin qui, versetto 21. Dunque, vedete, in poche battute, Daniele ricostruisce i tratti fondamentali della vicenda vissuta da Nabucodonosor: quell'abuso, quella pretesa di essere Dio e la riduzione a bestia, fino al momento in cui Nabucodonosor si è arreso, una volta posto dinanzi all'evidenza di un fallimento clamoroso che lo ha ridotto in quello stato di squallida follia, fino al momento in cui Nabucodonosor ha intrapreso un cammino di conversione. Nabucodonosor si è riconosciuto nei limiti di una creatura che è in grado di adorare Dio, è una creatura che è in grado di mettere a disposizione un servizio positivo, benefico per la vita degli uomini e di tutti nel mondo. Leggevamo la volta scorsa, qui nel versetto 21, Daniele parla con Baldassar di suo padre. E adesso dice, versetti 22-23, tu Baldassar suo figlio. Dunque adesso una denuncia, e la denuncia punta direttamente su Baldassar. Dice, è proprio vero che Daniele è un uomo libero, non ha peli sulla lingua, non deve difendersi da niente, da nessuno, non ha in nessun modo un atteggiamento di missionario rispetto al personaggio potentissimo che lo ha interpellato come un deportato, un esule, un schiavo qualunque. Tu, Baldassar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore. Proprio vero. Quel che poco fa dicevo, tu sei figlio di Nabucodonosor, perché sei suo figlio, ma sei suo figlio in quanto erede del negativo. Non hai umiliato il tuo cuore, sebbene tu fossi a conoscenza di tutto questo. Anzi, tu hai insolentito contro il Signore del Cielo, è quello che già sappiamo, e sono stati portati davanti a te i vasi del tuo tempio e in essi avete bevuto tu, i tuoi dignitari, le tue mogli, le tue concubine. Tu hai reso lode agli dei d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra, i quali non vedono, non osano, non comprendono, e non hai glorificato Dio nelle tue mani e la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie. Dunque, vedete, la denuncia è molto precisa e noi ormai ne cogliamo il contenuto proprio per quel che abbiamo letto nel racconto fino a questo punto. Tu, dice Daniele a Baldassar, ti sei assuefato ad abusare della realtà visibile per offendere l'invisibile. Non soltanto l'abuso, ma l'abuso che in realtà, qui la denuncia sbugiarda, perché pure qua e là si potrebbe mascherare, ma che ormai emerge in evidenza clamorosa, tu vuoi offendere l'invisibile, per questo vuoi approfittare in maniera così sconcia della realtà visibile. Qui sarebbero i vasi provenienti dal Tempio Sacro di Gerusalemme, proprio per bestemmiare la presenza invisibile di Dio senza immagine. E adesso, vedete, qui Daniele sta precisando quel motivo di amarezza, di tristezza, di noia, in quel clima di decadenza che noi coglievamo fin dall'inizio nel nostro racconto, a proposito del grande banchetto che viene celebrato nella reggia di Babilonia. Perché questo lusso abusivo si ripiega su se stesso, ricade addosso a se stesso, è il culto dell'inutile, e il culto dell'inutile è autodistruttivo. Vedi, dice, tu ti sei affermato prepotentemente con il fatto dello spreco più smisurato nelle forme di un lusso che ti chiude dentro un orizzonte autodistruttivo, il culto dell'inutile. Notate che contemporaneamente la presenza dell'invisibile si manifesta come mano efficace, che la mano che traccia le strade della vita nella realtà visibile. Vedete, l'abuso dell'invisibile, no, sto dicendo, l'abuso del visibile è un esercizio di parole, allora ci possiamo confondere, vi potete confondere, ma poi dopo ci risentiamo, vediamo che non è così assurdo il ragionamento. L'abuso del visibile, della realtà visibile, per offendere l'invisibile, e intanto l'invisibile è presente come mano che apre e illumina le strade della vita nella realtà visibile. Vedete qui quello che Daniele sta dicendo nel versetto 23. Tu hai reso lode agli dèi d'oro, d'argento, eccetera, i quali non vedono, non odono, non comprendono. Non hai glorificato Dio, nelle tue mani è la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie. La mano che ha tracciato dei segni sulla parete è la mano dell'invisibile, e l'invisibile è presenza che interviene come il vero e risoluto protagonista della realtà visibile. E adesso dal versetto 24 al versetto 28 Daniele legge la scritta: da lui, l'invisibile, e dalla sua mano fu allora mandata quella mano che ha tracciato quello scritto, di cui questa è la lettura: Mene, Tekel, Per. E questa ne è l'interpretazione. Notate, tre parole che probabilmente alludono a tre monete, cioè a tre misure: la mina, lo shekel, la mezza, il mezzo ciclo. Curiosità filologiche che qui poi interessano poco, perché tutto quel che Daniele spiega riguardo delle tre parole rinvia alla mano di Dio che soppesa gli eventi della storia e gli eventi della politica e gli eventi nei quali è coinvolta la vicenda umana, dalla iniziativa più prestigiosa a quella più semplice, che è presente nel vissuto di ciascuno di noi. Ebbene, lui dice: questa non è l'interpretazione. Mene, Dio ha computato il tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulle mie. C'è un gioco di parole, no? E ogni spiegazione viene messa in rapporto al suono della parola precedentemente citata. Sei stato pesato sulle bilance, sei stato trovato mancante. Per, il tuo regno è diviso e dato ai medi e ai persiani. Ripeto, poco importa adesso andare a cogliere il gioco delle sillabe in aramaico, e naturalmente si perde nella traduzione, già si perde nella traduzione in greco e poi nella traduzione in lingue moderne. Quello che è evidente, come vi dicevo, è che Daniele qui parla di quella mano che si prende cura del visibile, e del visibile nella sua precisa consistenza, nelle misure che lo definiscono. È Dio che soppesa gli eventi della storia. E vedete, sono termini che ci rimandano a tre monete. Monete sono delle misure di peso, le misure di una storia che si esaurisce, come nella mano di Dio la storia fatta dagli uomini è consumata dalla iniziativa umana. L'iniziativa umana, abbandonata a se stessa, è autodistruttiva. L'iniziativa umana è causa di un esaurimento che implode in se stesso. E dunque, vedete, è la mano invisibile, è la mano dell'invisibile che ricapitola la storia fatta dagli uomini, che la storia qui abbandonata a se stessa imploderebbe nel consumarsi di un'iniziativa umana autodistruttiva. Questo dice Daniele a Baldassare. Ecco, vedi, questa è la situazione di decadenza nella quale ti trovi tu, il tuo regno e così tutto l'impero. Ci sono grandi eventi della storia umana che qui vengono rievocati, ma ci sono anche le piccole avventure della nostra esistenza personale o comunitaria in ambito molto più ristretto, ma anche molto più vicino a noi. E notate che qui la sentenza che viene pronunciata non si limita a una condanna, perché la sentenza che viene pronunciata qui afferma che quella storia che in forza dell'iniziativa umana precipita nella inutilità di un fenomeno, di un processo autodistruttivo, è nella mano di Dio. È nella mano di Dio. È nella mano dell'invisibile. E vedete che questa sentenza non è per la condanna, è per affermare, proclamare, testimoniare la sovranità di Dio. E adesso veniamo a sapere, andiamo in fondo, è ora, sapete le campane, versetto 29, allora per ordine di Baldassare, Daniele fu vestito di porpora ed una corona d'oro al collo e con bando pubblico fu dichiarato terzo signore del regno. L'ultimo atto di Baldassare, questo è un po' curioso, anche grottesco il suo modo di agire adesso, perché abbiamo a che fare con un personaggio che ancora si illude di avere in pugno la situazione. È ancora uno spreco. Nel momento in cui premia Daniele per come ha interpretato quella scrittura e ancora si abbarbica a questa parvenza di potere che già è svuotata in maniera tragica dall'interno, e ancora nell'abisso della decadenza in cui sta sprofondando si vuole affermare come il padrone del mondo. Uno spreco. E in quella stessa notte, ecco, versetti 30 e 31, Baldassare dei Caldei fu ucciso, perché sono arrivati i persiani. Dario il Medo, che poi è Ciro che arriva, quindi ci parla di Dario, ma non importa poco. Dario il Medo ricevette il regno all'età di circa 62 anni. Dunque, Baldassare, quella stessa notte. Quella stessa notte, vedete, la stessa notte del banchetto, la stessa notte della scritta, la stessa notte dell'intervento di Daniele, la stessa notte di questo discernimento, è la stessa notte della storia umana, la notte nel corso della quale si passa da un impero all'altro. Sono i giorni della storia che si succedono, misure di tempo che sono definibili secondo criteri variabili, anni, secoli o millenni addirittura, ma la questione è una sola. In questa storia umana che va da un impero all'altro, da un'iniziativa che la pretesa negli uomini vuole affermare come un diritto sacro autoreferenziale, in questa storia quale itinerario di conversione messo a disposizione degli uomini? Questa è la questione. Ed è la questione, vedete, che qui non viene riproposta per constatare che siamo coinvolti in un fallimento irreparabile. È la questione che viene riproposta in rapporto a un vissuto che ci è messo a nostra disposizione, non come un'ipotesi astratta e inconcludente, ideale semmai, ma evanescente. Questa è la strada della vita che si apre là dove la notte della storia umana sta, come dire, esaurendosi nello spreco. Ecco, fermiamoci qua, perché il Dio vivente è il Signore.